Pochi secondi alle 11.05, Rete 1, Mille Voci, terza ora, ben ritrovati, Nicola Colotti al microfono. All'Università di San Gallo si è tenuta dal 20 al 22 aprile la 57esima edizione del concorso nazionale Scienza e Gioventù promossa dall'omonima fondazione. Ragazze e ragazzi tra i 16 e i 23 anni provenienti da tutta la Svizzera hanno potuto presentare a una giuria di specialisti e al pubblico presente i propri lavori e progetti di ricerca condotti sull'arco di diversi mesi sotto la guida di esperti accademici delle materie scelte. Si va dalla biologia all'ambiente, dalla chimica alla biochimica, alla medicina, fino alla storia, alla geografia, all'architettura, passando persino per letteratura, filosofia, senza dimenticare matematica, fisica, astrofisica e scienze tecniche. Scopo del concorso Scienza e Gioventù è premiare l'impegno di studenti provenienti da medie superiori e da istituti di formazione professionale che hanno portato avanti i loro lavori di ricerca con metodo e dedizione scientifica, e sottolineo l'aggettivo scientifica. La Fondazione Svizzera Scienza e Gioventù si occupa infatti da quasi 60 anni di promuovere tra i giovani l'interesse per la ricerca, l'innovazione e in particolare il metodo in ambito scientifico, e partecipare a questo concorso, secondo i responsabili, può dare significativi incentivi per la futura carriera professionale, a cominciare dai contatti con gli esperti con i quali seguono e valutano i lavori degli studenti, ma non soltanto, perché come ogni concorso che si rispetti, anche quello di Scienza e Gioventù ha dei premi che a loro volta possono diventare occasione di sviluppo del proprio percorso di studio. Ed ecco che per noi la 57esima edizione del concorso Scienza e Gioventù è l'occasione per scoprire la motivazione dei partecipanti, le loro passioni e le loro speranze. Quindi protagonisti di questa puntata di Mille Voci a terza ora saranno soprattutto i ragazzi della Svizzera italiana, una loro rappresentanza, che hanno partecipato, perché poi hanno ricevuto anche delle menzioni che vanno da eccellente a molto buono a buono. Allora, innanzitutto saluto i ragazzi che sono qui in studio con me e quindi ve li presento subito. Alicia Gambino, buongiorno Alicia.
Salve.
Ben trovata, grazie di essere qui con noi assieme ad Alessio Pastorella. Buongiorno Alessio.
Buongiorno.
Voi siete due finalisti che hanno ricevuto delle menzioni particolari, però mi aiuterà a capire tutto e a spiegare bene tutto anche Maria Sole Agazzi, che è responsabile per la Svizzera italiana di Scienza e Gioventù. Buongiorno Maria Sole.
Buongiorno, un piacere essere qui.
Ben ritrovata, finalista tra l'altro di Scienza e Gioventù nel 2019, quindi conosce tutto il percorso per arrivare a tanto. Collegate con noi al telefono un'altra serie di interlocutori che vi presenterò man mano, però per intanto vorrei salutare e ringraziare di essere sempre disponibile con noi il professor Ferdinando Lehmann, che è responsabile, responsabile per la Svizzera italiana di Scienza e Gioventù, assieme proprio a Maria Sole Agazzi. Buongiorno Ferdinando Lehmann.
Buongiorno a tutti anche da parte nostra, che siamo qui al Liceo Lugano 2 in collegamento.
Ecco, e quindi dopo vedremo man mano gli interlocutori presenti anche da lì, insomma c'è una specie di, come dire, di fuoristudio ideale. Però Ferdinando Lehmann, vorrei proprio cominciare da lei. E che cosa accomuna tutti questi saperi che io ho citato così un po' sommariamente, perché si diceva si va dalla chimica alla biochimica, alla geografia, alla storia, alla letteratura, alla filosofia, matematica, fisica, astrofisica, scienze tecniche, uno potrebbe dire un grande minestrone, ma in realtà che cos'è che accomuna tutti questi saperi nella visione di Scienza e Gioventù, che poi si riverbera nel coinvolgimento dei giovani che partecipano al concorso?
Beh, può sembrare retorico dirlo, ma sono tutti saperi che fanno di un essere umano un essere superiore. Dal nostro punto di vista, che si tratti di letteratura, di fisica, di matematica, di filosofia, di storia, eccetera, ciò che li accomuna è l'approccio con cui nel tempo si è sviluppato la ricerca, e quindi metodo scientifico è da intendersi come modo di indagare un fatto, modo di indagare una realtà, modo di sviluppare un'idea, quindi seguendo quelli che ormai dal 1600 a questa parte sono universalmente riconosciuti come i passaggi necessari per rendere credibile o per indagare una scoperta, un'idea.
Dopo magari entriamo più nel dettaglio anche sulle finalità pedagogiche, potremmo definirle così, di un concorso come quello di Scienza e Gioventù, però siccome siamo ancora alla fase preliminare degli spiegoni, come si dice oggi in linguaggio giovanile, vorrei chiedere a Maria Solagazzi di fare un po' lo spiegone su Scienza e Gioventù. Cioè, io ho detto, la 57esima edizione si è tenuta il 20, il 21 e il 22 aprile a San Gallo, tra l'altro in una sontuosa cornice come quella dell'Università di San Gallo, in particolare di questo Square, che è un progetto architettonico di un architetto giapponese, quindi un ideale per guardare, come si dice, a un futuro prossimo. Però diamo qualche cifra, perché questo concorso non coinvolge soltanto gli studenti della Svizzera italiana, ma di tutta la Svizzera.
Assolutamente, infatti posso portare i dati di quest'anno come esempio. Abbiamo ospitato 126 giovani che provenivano da 18 cantoni svizzeri, quindi davvero da tutta la Svizzera, che si sono ritrovati tutti insieme. Infatti magari qualcosa che è molto importante citare è il fatto che spesso quando chiediamo ai ragazzi qual è stata una delle cose più belle del concorso in sé, rispondono proprio aver avuto la possibilità di incontrare giovani che provenivano da tutta la Svizzera e cominciare a creare questa che sarà davvero una rete di conoscenze. Infatti dopo aver partecipato al concorso si entra a far parte di questa che viene chiamata rete degli alunni, che coinvolge tutti coloro che negli ultimi 60 anni davvero hanno partecipato al concorso, quindi anche per il futuro è sicuramente una rete di agganci molto molto importante.
E Maria Solagazzi, mi può aiutare per stabilire un po' i vari livelli di riconoscimenti che sono stati attribuiti? Quindi, se ho preso nota correttamente, per quanto riguarda la Svizzera italiana ci sono state 9 menzioni, quindi un eccellente, poi 4 molto buone, 4 buone, corretto?
Sì, è corretto. E soprattutto però quello che ci teniamo sempre a dire a Scienza e Gioventù è il fatto che chiunque abbia partecipato è già un vincitore. Infatti tendiamo spesso a parlare del concorso nazionale, che in realtà rappresenta soltanto l'ultima parte in realtà del percorso che questi ragazzi fanno, che è un percorso che in realtà parte più o meno a settembre-ottobre, quando i ragazzi si iscrivono. Poi i lavori che riceviamo vengono revisionati dagli esperti di materia e c'è una prima scelta, quindi coloro che vengono accettati per poi partecipare al workshop che si svolge in realtà nel mese di gennaio. Durante il workshop viene fatta l'ultima selezione dei ragazzi che effettivamente sono ammessi alla finale, a cui viene attribuito un esperto di materia, che quindi è una persona che li seguirà in modo da poter sviluppare ancora di più il loro lavoro. E poi si giunge all'atto finale, se così si può chiamare, che è quello appunto della finale del concorso ad aprile normalmente. Quest'anno era dal 20 al 22, l'anno prossimo possiamo già dire che sarà dal 25 al 27 aprile a Friburgo, perché ogni anno scegliamo una parte della Svizzera diversa. Quindi ecco, penso che sia molto importante dire che la menzione ricevuta al concorso è chiaramente un riconoscimento, però è il riconoscimento di un percorso che questi ragazzi fanno, quindi davvero l'essere ammessi alla finale è già una grande vittoria. E poi, oltre alle menzioni, forse è importante dire che ogni anno vengono attribuiti circa 35 premi speciali dal valore di 90.000 franchi, che comprendono diverse attività che questi ragazzi potranno avere la possibilità di svolgere in giro per il mondo. E quest'anno, fra i 9 partecipanti della Svizzera italiana, 3 addirittura appunto hanno ricevuto anche un premio speciale, quindi siamo molto orgogliosi.
Maria Solagazzi, preparatissima come sempre, ha messo tanti tasselli nel mosaico che mi suscitano tutta una serie di domande che poi vorrei rivolgere anche a Ferdinando Lehmann, che ormai da tanti anni fa funzionare la macchina e l'ha ben oleata, ma capire bene come funziona il concorso Scienza e Gioventù è utile, ma è soprattutto utile capire la motivazione dei ragazzi. Allora, noblesse oblige. Alicia Gambino, liceo cantonale Lugano 2, ha ricevuto la menzione eccellente per uno studio dal titolo La crisi religiosa di Gaspara Stampa, il tema della spiritualità nelle sue rime. Innanzitutto, Alicia, complimenti per la menzione eccellente, perché insomma non è che fioccano le menzioni eccellenti. Adesso mi verrebbe quasi voglia di chiederti, mi permetto di darti del tu perché sei molto giovane e io molto vecchio, no, scherzo. Secondo te perché hanno premiato con eccellente il tuo lavoro? Che cosa è stato eccellente? Aiutaci a capire. Dopo ti chiederò il perché hai scelto questo soggetto.
Difficile dire esattamente perché mi hanno dato la menzione eccellente, però io penso che comunque il mio lavoro fosse molto particolare per la scelta della poetessa, ma anche per la scelta del tema, perché la poesia religiosa del Cinquecento non viene spesso trattata e, come diceva il mio esperto Simonato, viene spesso trascurata. E appunto, quindi soprattutto per quello, e anche perché fino ad adesso nessuno aveva fatto di per sé un'analisi incentrata su appunto il tema della spiritualità nei libri di Gaspara Stampa, e poi soprattutto Gaspara è una protestante e anche la letteratura protestante non viene praticamente quasi mai trattata, e quindi ha tutte queste particolarità che lo rendono secondo me speciale.
Questo non ti ha, come dire, fatto venire il dubbio all'inizio che magari la scelta di un tema così specifico e così, diciamo, ricercato in tutti i sensi, in qualche modo rendesse poi il tuo lavoro anche difficile da giudicare in modo oggettivo, perché se si fa uno studio scientifico, a volte bastano i dati scientifici per dimostrare che si è fatto un buon lavoro. Uno studio di approfondimento letterario magari è un po' più difficile, e su un soggetto così magari era difficile. Nel senso, sei partita e sei andata dritta come un treno, o a un certo punto hai avuto dei dubbi
Sul tema
sul
intende?
tema e anche sul modo poi di essere giudicato e valutato?
Allora, per quanto riguarda la scelta del tema, comunque no, sono sempre stata abbastanza decisa su questo tema perché volevo fare qualcosa di diverso, perché molto spesso vengono trattate appunto le rime riservate all'antico amore, quindi con l'altino di collalto, ma anche in generale nelle poesie viene spesso trattato più la figura dell'amato che non dico la poetessa di per sé, però volevo davvero mettere in luce la poetessa e quello che è lei dentro, piuttosto di andare a spiegare ancora un'altra volta quella che è stata una storia d'amore. E certo, comunque la storia d'amore è presente nella sua crisi religiosa perché è anche un motivo. Però appunto, e poi per quanto riguarda la valutazione, sì, ero un sacco preoccupata perché comunque praticamente tutti gli esperti erano o francesi o tedeschi. C'era comunque chi, ora non mi ricordo esattamente i nomi, capiva comunque l'italiano, però io infatti non me l'aspettavo per nulla di prendere eccellente, speravo in un molto buono, però non me lo sarei mai aspettata perché avevo molta paura che appunto il tema non sarebbe stato compreso come volevo, eccetera, e invece appunto mi hanno detto che sono stata capace comunque di spiegarlo con passione e molto chiaramente.
Invece è tutto facile per Alessio Pastorella, che vuoi che sia, parlare dell'impiego delle nanoparticelle come vettori per la somministrazione mirata di farmaci. Alessio, tu hai ricevuto la menzione
Buono,
molto buono,
buono, buono.
buono. Vabbè, lamentati,
No, no,
non ci lamentiamo, anzi,
assolutamente.
assolutamente. Impiego delle nanoparticelle come vettori per la somministrazione mirata di farmaci. Io adesso ho detto una cosa, una vulgata, e cioè che quando si fa scienza, tecnologia, no, è più facile in qualche modo presentare l'esito, i risultati dei propri studi, ma non è così in realtà, perché devi dimostrare di avere scelto il tema giusto, di averlo portato avanti. Allora, nel tuo caso, com'è andata? Nel senso che tu hai scelto questo tema in base a quale criterio, e soprattutto, come sei riuscito a farlo arrivare ad ottenere una menzione così alta?
Ma allora, per quanto riguarda come è nato, in realtà è stato abbastanza complicato, nel senso che il mio lavoro di maturità volevo che fosse basato su una parte pratica, oltre che scritta, cioè diciamo non volevo che fosse una semplice ricerca di vado su internet, cerco e scrivo.
Quindi scusami, piccola noterella a piè di pagina, questo lavoro era il tuo lavoro di
Sì,
maturità, quindi
esatto.
l'avevi già scelto.
Da febbraio circa dell'anno scorso, sì, quindi già da un annetto buono. E niente, ho avuto l'opportunità col mio lavoro di maturità di andare una settimana all'Università di Friburgo e lì ho, diciamo, iniziato a lavorare con queste nanoparticelle e poi sono riuscito a svilupparlo anche qua in Ticino. Sono andato all'USI presso un laboratorio a Bellinzona e ho approfondito, diciamo, il tema. E niente, è così che è nato di per sé. E
Nanoparticelle, tra l'altro, se dovessi spiegarlo, perché so che una delle grandi sfide che dovete affrontare nel concorso è quella di spiegare non soltanto agli esperti delle varie materie l'oggetto del vostro studio, ma anche al pubblico presente. Allora, se qualcuno si presentava da te e ti chiedeva di che cosa si occupa lei con il suo studio, dovendo spiegarlo in termini semplici?
E nel senso, quello che cercavo appunto di spiegare a gente, diciamo, comune, non esperta, era appunto dare una panoramica del lavoro che ho fatto. E in pratica si tratta dell'impiego di queste nanoparticelle polimeriche, dunque questo piccolo, diciamo, aggregato di materia che sta nell'ordine del nanometro, e l'idea di base che c'è è in qualche modo di attaccarli o funzionalizzarla con un farmaco e fare in modo che la nanoparticella possa veicolare il farmaco una volta somministrata nel sito d'azione del farmaco, in modo da ottenere una terapia efficace ed evitare effetti collaterali, o diciamo per massificare, per rendere migliore una terapia. Detto proprio.
Che tra l'altro sono studi che sono molto sviluppati proprio all'Università della Svizzera Italiana, dove c'è appunto la facoltà di informatica che poi interagisce con altre facoltà, però c'è una scuola proprio di simulazione. Poi pensiamo a tutta la potenza di calcolo che si può utilizzare tramite il Centro Svizzero di Calcolo Scientifico, che aiuta appunto in questo ambito, ce ne siamo occupati diverse volte. Ferdinando Lehmann, ci può presentare i suoi ragazzi che sono lì con lei al Liceo Lugano 2?
Sì, volentieri. Noi siamo qui in quattro, tutti maschietti. Assieme a me abbiamo Stefano Auswirth, ha fatto un lavoro di astronautica, di meccanica, ve lo spiegherà lui. C'è Massimiliano Ferrulli e Giuseppe Lovagnini, tutti e tre di questa scuola, che questa mattina hanno ottenuto congedo per un'ora per partecipare alla trasmissione.
Allora, cominciamo con Stefano Auswirth, Design of an Improved Linear Aerospike Engine, una cosa del genere, insomma. Engine, scusate la pronuncia inglese, perché ho fatto un po' un giro con... Allora, posso parlare con Stefano? Stefano, ci sente?
Sì, buongiorno.
Buongiorno Stefano, grazie di essere collegato con noi. Allora, per prima cosa, me lo traduci in italiano e poi mi riassumi brevemente in che cosa è consistito il tuo studio? Menzione, tra l'altro,
allora,
molto
il
buono.
Il mio lavoro di Scienze Gioventù è centrato sulla progettazione e l'ottimizzazione di quello che è noto come un motore aerospike. Un motore aerospike è un design peculiare di un motore a razzo, con una geometria particolare che lo rende molto più efficiente di un motore a razzo tradizionale. Il mio lavoro di per sé è centrato inizialmente sul design della curvatura del motore, il quale è imperativa per il suo funzionamento, in modo di ricavarne un'efficienza e una performance massima. Poi mi sono concentrato sulla termodinamica del motore a razzo, progettando un sistema di raffreddamento rigenerativo, cercando di risolvere appunto il problema termodinamico di questo tipo di motori. E infine ho compiuto una breve analisi dei diversi metodi di produzione per poter costruire il motore nella realtà, come per esempio la stampante 3D in metallo, la CNC, la forgiatura e la fusione. Per ognuno di questi ho notato i vantaggi e i svantaggi e ho trovato il metodo migliore per la produzione appunto.
Stefano, scusa, tu quanti anni hai?
18.
Vabbè, sembra di parlare con uno che ha già finito l'MIT, però insomma, notevole. C'è probabilmente un certo Elon Musk che potrebbe essere interessato, è un suggerimento che ti do, ma ne parliamo magari dopo. Passiamo a dunque a Massimiliano Ferrulli. Ci senti?
Buongiorno.
Massimiliano?
Sì, la sento bene forte.
Buongiorno, grazie di essere
Buongiorno.
Con noi. Liceo cantonale, anche tu, di Lugano 2. Introduzione alla meccanica quantistica con teoria e esperimento low cost. Facilissimo. Di che cosa si tratta? Riesci a spiegarci in due parole?
Innanzitutto io avevo scelto il mio lavoro di maturità per il liceo in meccanica quantistica, ma esso trattava principalmente aspetti teorici e qualche esperimento. E per poterlo applicare quindi al concorso di Scienze Gioventù, ho deciso di sviluppare un design di un esperimento, sempre in questa branca, ma con un piccolo budget e poca complessità di costruzione, con il puro scopo di invitare, con questo esperimento, invitare i ragazzi liceali a introdursi a questa branca della fisica che non vedono purtroppo durante la loro formazione liceale, a meno che non scelgano questo lavoro di maturità. Infatti si tratta di un esperimento con l'idea di essere ricreabile facilmente e appunto con pochi soldi, perché non mi immagino che un ragazzo liceale spenda centinaia di franchi per ricreare qualcosa.
Mm-hmm. Fantastico, ti assumeranno sicuramente nella Fondazione Scienza e Gioventù, perché nei prossimi anni li organizzi poi tu, e una visione già così a lunga gittata. Adesso dovremmo sentire anche, chi è che manca? Mi sto perdendo, professor Lehmann, dobbiamo sentire ancora...
Giuseppe Lovagnini con la sua simulazione di mercato finanziario.
Ecco, Giuseppe Lovagnini,
buongiorno a tutti.
Buongiorno, andiamo verso Wall Street qui, insomma.
Sì, io ho programmato una simulazione basata su agenti di un mercato di criptovalute, era anche questo il mio lavoro di maturità, e ho cercato di coniugare la mia grande passione per la finanza e gli investimenti lanciandomi una sfida in un settore completamente a me sconosciuto e di cui ero non un principiante, proprio meno ancora. E la mia ipotesi iniziale di progetto era cercare di comparare tre strategie di investimento, tre tipi di agenti, cioè tre tipi di investitori: il random trader, il momentum trader e l'intelligent investor. Ho cercato di reinvestire in queste strategie di investimento ciò che ho imparato durante uno stage in un fondo di criptovalute qui a Lugano, e ho cercato il tema più innovativo e complesso e forse discusso ai giorni nostri, cioè le criptovalute. E ho cercato di mettermi alla prova, ecco.
Giocavi in casa. Giocavi in casa, perché a Lugano, appunto, con tutta la, diciamo, la spinta verso le criptovalute, probabilmente si trova terreno fertile. Collegato con noi dovrebbe esserci, allora, io lo ricordo che Stefano Hauswirth ha ricevuto la menzione molto buono, Massimiliano Ferulli ha ricevuto la menzione molto buono, Giuseppe Lovagnini la menzione buono, poi avevamo detto eccellente e buono invece i due ragazzi che sono qui in studio con noi. Poi c'è anche collegato con noi, dovrebbe esserci Till Neubecker. Till, buongiorno.
Sì. Ci buongiorno senti? A tutti.
Ci senti, buongiorno. Allora Till, menzione molto buono, con te si gioca Magic Cube Unjumbling System. Me lo traduci in italiano e mi dici a cosa è servito il tuo studio? A giocare con il cubo magico di Rubik?
Esatto, vabbè, in parole semplici posso dire che, anche se il mio progetto non è una roba semplice, che il mio progetto consisteva nella costruzione di una macchina capace proprio di risolvere un cubo di Rubik. Quindi ci possiamo immaginare che io ti do il cubo, lo puoi mischiare e questa macchina poi da quello stato lì lo risolve.
Mm-hmm. Che cos'è che ti ha spinto a scegliere, diciamo, una cosa che può sembrare così semplice, così, diciamo, intuitiva, e poi, insomma, era veramente un rompicapo il tuo?
Esatto, sì.
Mm-hmm.
Ma mi ha spinto proprio il fatto che sembra proprio essere un rompicapo semplice, ma quando si fanno le ricerche e a fondo non è semplice d'affatto, perché ci sono tantissime soluzioni e trovare esatto solo una soluzione è già difficile di per sé, e automatizzare ancora questo processo diventa ancora più difficile quando si può pensare. Quindi è stata proprio anche questa sfida a darmi la volontà di fare questo progetto.
Fantastico, immagino schiere di persone che si impegnano con il cubo di Rubik, che poi prendono la tua invenzione, la applicano, poi nessuno avrà più fatica a fare il cubo di Rubik. Però immaginate le applicazioni che si potrebbero fare al di là del gioco semplice. Adesso abbiamo fatto, diciamo, il giro completo degli interlocutori. Vorrei tornare un attimo all'organizzazione, e quindi qui chiedo aiuto a Ferdinando Lehmann e a Maria Sole Agazzi, che sono i responsabili per la Svizzera Italiana di Scienza e Gioventù. Ferdinando Lehmann, lo ricordiamo, dopo lo farò ridire ai ragazzi, ognuno di loro vince un premio che può essere sia in denaro, perché l'abbiamo ricordato, si ricevono anche dei soldi, e ci mancherebbe, perché hanno messo tempo e impegno, ma vincono soprattutto la possibilità di partecipare a delle, diciamo, a delle occasioni di scambio a livello internazionale. Come vengono scelti i luoghi, diciamo, dove questi ragazzi poi potranno andare a coronare in qualche modo la vittoria e la menzione che hanno ricevuto al concorso? Perché ce ne sono diversi di luoghi, no? Si possono addirittura, si poteva partecipare anche alla consegna dei premi Nobel.
Sì, senza ricevere il premio Nobel, naturalmente, o non ancora. Ma visto che stiamo parlando di premi, io ci tengo sempre a sottolineare, perché è una cosa alla quale credo profondamente, che il premio più grande, il premio che ricevono tutti, è quello dell'esperienza quando si partecipa al concorso. C'è Giuseppe che annuisce fortemente, quindi mi conferma. Dicevo, ricevere il riconoscimento già iniziale, di dire è un lavoro innovativo, è un lavoro originale, li avete sentiti questi ragazzi? Cioè, gli argomenti in fondo sono, potrebbero essere stati trattati tutti in modo abbastanza scolastico, in modo abbastanza semplice, eppure ognuno di loro a modo suo ha voluto andare oltre quello che poteva addirittura anche essere l'argomento stabilito dal docente, e aggiungerci qualcosa di originale, qualcosa di innovativo. Magari poi abbiamo tempo, se ce l'abbiamo, di chiederlo ancora a loro. Ricevere il riconoscimento, questo lavoro va oltre, è un'idea che va oltre lo standard. Ti diamo un esperto che ti segue per 3-4 mesi, che ti stimola, ti conferma, ti dà indicazioni, ti dà anche la possibilità di usufruire di mezzi e infrastrutture che magari la scuola o nella vita privata questi ragazzi non hanno. Questo fondamentalmente è il premio che ricevono tutti. Poi naturalmente essere ammessi alla finale vuol dire partecipare alla finale, avere la possibilità di presentare al mondo intero, o almeno a tutta la Svizzera, il proprio lavoro, e ricevere un riconoscimento in denaro che è significativo, ma non c'è da viverne di rendita. I premi speciali, dei quali tre quest'anno di nuovo li abbiamo portati in Ticino, vengono attribuiti a seconda anche della tipologia di premio speciale. Ci sono dei premi speciali che consistono nel rappresentare la Svizzera a concorsi internazionali, come il concorso europeo per giovani ricercatori, o a premi internazionali negli Stati Uniti o anche altrove, a Taiwan, dove quindi la tendenza è quella di scegliere tra i finalisti quelli che al meglio possono raggiungere risultati di prestigio a livello internazionale. Potrei farvi la lista, non è lunghissima, no, ma la tralasciamo, dei premi che i ragazzi dell'anno scorso hanno portato a casa. Rinviamo l'anno prossimo, così facciamo la lista di quelli di quest'anno.
Sì, no, poi magari chiedo direttamente a loro quelli che hanno vinto quest'anno. Però
hanno vinto quest'anno, sottolineerei appunto, per concludere il discorso, non si tratta solo di mandare i migliori a vincere, si tratta anche di riconoscere ai singoli premiati una certa affinità con il premio. Prendo ad esempio, c'è qui davanti a me, certo, Stefano Auswirth, che avendo lavorato su meccanica, su progettazione di parti aerodinamiche, come riconoscimento ulteriore al suo molto buono, ha vinto un premio speciale che consiste nel partecipare a un campo internazionale per giovani in Norvegia, ad Andøya, allo European Space Camp, sostenuto da diverse università norvegesi e dall'Agenzia Astronautica Norvegese.
Abbiamo perso forse Ferdinando Lehmann, sì, mi sa che l'abbiamo perso, e magari lo recuperiamo. Maria Solagazzi, visto che ricordavamo che è stata anche finalista nel 2019, ha anche l'esperienza per magari raccontarci brevemente che cosa ha significato partecipare a Scienza e Gioventù e qual è stato, diciamo, il valore aggiunto di questa partecipazione, dell'essere stata menzionata, premiata e quindi poi aver potuto godere anche degli effetti di questo premio. Ecco, che cosa ha rappresentato per Maria Sole Agazzi aver partecipato a Scienza e Gioventù?
Certo, allora io faccio questo lavoro, mi sento molto fortunata a poter fare questo lavoro con la mia esperienza, perché sicuramente lo faccio con tutto il cuore, sono molto fiera anche di avere questo ruolo, perché ho saputo che cosa per me ha voluto dire fare questo lavoro. E soprattutto poter partecipare nel 2019. Ho portato nel 2019 il mio lavoro di maturità, che aveva il titolo Le stelle che fecero sognare l'uomo, quindi era un lavoro di astrofisica improntato su come è cambiata la modellizzazione del cosmo nelle varie epoche storiche. Quindi sono partita dalla preistoria per arrivare fino ai modelli di cosmo, scusate per il gioco di parole. Però ecco, mi ricordo me stessa 4 anni fa circa, come studentessa del liceo, molto insicura rispetto a quello che avrei voluto fare nel futuro. E sicuramente per me il concorso di Scienza e Gioventù è stato una rampa di lancio. Posso dire che grazie al concorso ho avuto un riconoscimento, ho avuto anche delle persone che mi hanno supportata dicendo se è quello che ami fare provaci, e grazie a questo ho scelto e ho avuto il coraggio per scegliere di andare a studiare al Politecnico e oggi mi occupo esattamente di astrofisica e pianeti extrasolari. Questo è stato sicuramente il primo, diciamo, grande traguardo che mi ha dato. Successivamente ho vinto anche un premio speciale di cui parlavamo prima, ho avuto la possibilità di partecipare a questo progetto che si chiama Science Wall avec Gaia, quindi in una barca a vela abbiamo circonnavigato le isole Faroe che si trovano vicino all'Islanda e ho svolto appunto una ricerca sul ruolo dei colori sulla supervisione di questo signore che è professore emerito di astrofisica all'Università di Ginevra, con cui poi effettivamente abbiamo anche potuto scrivere un libro. Quindi diciamo che il mio premio speciale è stato un po' la seconda cosa, ma soprattutto forse, se devo dire, ciò che davvero mi ha dato Scienza e Gioventù è stata l'abilità e la possibilità di credere nel fatto che se davvero hai un progetto, che magari può sembrare anche particolare, dovresti davvero impegnarti e crederci, e anche per il futuro questo è molto importante. Quindi sicuramente mi ha dato tanto da un punto di vista personale e anche da un punto di vista di conoscenze e rete, perché sicuramente posso nominare per esempio il fatto che coloro che mi hanno seguita durante il mio percorso tutt'oggi li ho ritrovati nel mio percorso e sono stati per esempio i miei supervisori di tesi e questo genere di cose. Quindi posso dire che mi ha dato tanto da un punto di vista personale, ma anche da un punto di vista di rete, di contatti.
Alicia Gambino, tornando proprio alla specificità dello studio che hai presentato, La crisi religiosa di Gaspar Stampa, il tema della spiritualità nelle sue rime, quindi la letteratura del Cinquecento, un ambito molto particolare, un premio speciale oltre che la menzione eccellente per partecipare all'International Expo Science a Lussemburgo. Tu che cosa ti aspetti adesso dall'aver portato a termine un lavoro di questo livello? E cosa pensi che ti darà l'aver partecipato a Scienza e Gioventù? Una carriera letteraria? La scelta comunque di studi letterari? Potresti anche magari cambiare strada?
Di sicuro mi ha aiutato a confermare o comunque sancire appunto la mia scelta di cosa studiare l'anno prossimo, posso dire questo.
E quindi studierai?
A Losanna studierò letteratura italiana. E poi per quanto riguarda il livello di opportunità, onestamente non so cosa aspettarmi adesso come adesso, anche perché sto ancora aspettando poi informazioni sul premio speciale, quindi non sono neanche in grado di parlarvene troppo.
Potresti declamare delle rime di Gaspar Stampa, prepararti a farlo davanti a un pubblico folto, potrebbe essere già un'occasione, però è vero, si comincia comunque già facendosi, segnalandosi in qualche modo, essendo segnalati per questo premio, e poi dopo è chiaro, è già in fondo una coccarda che uno si mette al petto e quindi va avanti dicendo io ho avuto comunque la menzione eccellente, ma anche chi ha avuto la menzione buono può comunque immaginare il proprio futuro. Allora Alessio Pastorella, quali opportunità si aprono dopo la partecipazione a Scienza e Gioventù per te?
Ma innanzitutto, come è stato già detto prima, aver partecipato consente di avere un'ottima rete di contatti che sicuramente si riveleranno utili anche in futuro. E per quanto riguarda l'aiuto nel mio futuro percorso di studio, non so ancora di preciso cosa andare a studiare, quindi sinceramente non so quanto potrebbe aiutarmi in questo senso, però è stata assolutamente un'esperienza formativa per quanto riguarda un po' quello che abbiamo detto prima. È stata un'opportunità per comunque entrare già nel mondo universitario, vedere università, vedere laboratori universitari e nel frattempo sviluppare comunque una ricerca, dunque entrare in questo mondo e niente. È stato assolutamente una bellissima esperienza.
Stefano Hausfurt è ancora collegato con noi? Brevissimamente, perché ormai siamo, ahimè, già verso la chiusura, ma visto che lo citava Ferdinando Lehmann, partecipare allo European Space Camp, cosa vuol dire? Partire per un'orbita ideale che potrebbe diventare poi un'orbita concreta, insomma, è una bella occasione.
Assolutamente. Cioè, adesso anch'io come Alice non ho ricevuto tante informazioni sul premio, quindi per i dettagli non lo so, però di sicuro sarà un'esperienza assolutamente fantastica anche riguardo al tema dell'ingegneria aerospaziale, da quello che ho sentito.
Magari una telefonata di Elon Musk potrebbe anche starci. Ferdinando Lehmann, abbiamo 1 minuto e mezzo, 2 minuti per prima di chiudere. Una domanda molto concreta. Scienza e Gioventù, insomma, è un'organizzazione complessa perché bisogna organizzare il concorso, motivare i ragazzi, trovare gli esperti, mettere a disposizione dei fondi e poi trovare le occasioni per concretizzare anche i premi in solido e anche quelli poi di partecipazione a luoghi, diciamo, deputati per le varie materie. Significa avere parecchio denaro a disposizione. Scienza e Gioventù, come trova i fondi per autofinanziarsi?
Scienza Gioventù gode del supporto, prima di tutto, della Confederazione, dei fondi Swiss Laws di quasi tutti i cantoni della Svizzera. Invitiamo naturalmente i fondi Swiss Laws dei cantoni che non l'hanno ancora fatto a mettersi al seguito degli altri, se ci stanno ascoltando, e c'è davvero una grande quantità di fondazioni che si occupano della promozione dei talenti tra i giovani dal punto di vista scientifico, e qui non torno a spiegare che cosa intendiamo per scientifico perché abbiamo già fatto inizio trasmissione, e anche industrie, imprese private e tanti altri. Quindi economicamente e cerchiamo naturalmente a favore dei giovani di estendere sempre più la nostra rete di sostenitori. Poi non bisogna dimenticare comunque che godiamo ogni anno del lavoro volontario di una ventina abbondante di responsabili di gruppi disciplinari, che sono tutti professionisti di livello universitario, che coordinano un esercito, mi fa da dire, di quest'anno 117-118 esperti che mettono a disposizione il loro sapere e il loro entusiasmo per promuovere e sostenere questi giovani. E gli esperti sono tutti dottorandi, dottori, postdoc, professori universitari, capi d'azienda, specialisti del campo o perlomeno affini al campo che ogni singolo ragazzo ha affrontato col proprio lavoro che presenta al concorso. Quindi c'è dietro anche tanto lavoro volontario
Che è un
e tanto
aspetto certo.
sostegno da parte anche di chi ha interesse o ha più sinceramente a cuore di promuovere i giovani talenti nell'ambito della ricerca e dell'innovazione.
Io avrei voluto dedicare anche molto più tempo a ciascuno dei ragazzi che erano partecipi oggi, però lo rifaremo perché sicuramente questa è anche una prima tappa, anche il farsi intervistare magari è anche un'occasione, no, per dare valore al proprio lavoro, al proprio impegno che è durato mesi e che è stato premiato appunto alla 57ª edizione del concorso nazionale di Scienza e Gioventù. e quindi ringrazio soprattutto Alicia Gambino del Liceo Lugano 2, Alessio Pastorella del Liceo di Mendrisio, Giuseppe Lovagnini del Liceo Lugano 2, Stefano Hauswirth del Liceo Lugano 2, Massimiliano Ferulli del Liceo Lugano 2 e Till Neubecker del Liceo Lugano 1 per aver partecipato, così come ringrazio Ferdinando Lehmann e Maria Solagazzi per averci accompagnato nella riscoperta di Scienza Gioventù, alla quale dedicheremo ancora spazio. Grazie per essere stati con noi, e da Nicola Colotti al microfono per il momento, a risentirci presto.